le parole che Gesù ha pronunziato vogliono incoraggiare i discepoli in questo: non vengono rifiutati da Dio, ma dai rappresentanti di Dio che Dio non lo conoscono. Quindi di stare tranquilli, anche se si vedono perseguitati dalle autorità religiose, queste autorità religiose non conoscono Dio, perché come avevamo letto quel versetto, se faranno così è perché Dio non l'hanno mai conosciuto. Per conoscere Dio, e questa è una regola sempre valida che ci dà il Vangelo, bisogna mettere al primo posto nella propria esistenza, come unico valore, questo sì veramente assoluto, il bene dell'uomo. Se non si mette come valore il bene dell'uomo, non si può arrivare a conoscere Dio, perché Dio è colui che per amore ha dato vita all'uomo. Quindi tutto quello che produce vita, tutto quello che arricchisce la vita dell'uomo, tutto questo viene da Dio. Pertanto chi non accoglie questo Dio, chi non mette il bene dell'uomo come unico valore più importante della propria vita, non può percepire chi è Dio. Quindi Gesù incoraggia i suoi discepoli e quindi dice: se vi perseguitano, non vi preoccupate, non vi spaventate, anche se hanno questi nomi altosonanti, sacerdoti, scribi, sommi sacerdoti. Se fanno così è perché non conoscono Dio. Ma abbiamo detto che la parte finale di questo capitolo si conclude con le parole di grande incoraggiamento. Si scatena una persecuzione incredibile nei confronti della comunità. La comunità si sente una poca cosa di fronte ai mali della società, di fronte alle sfide. Da che cosa viene questa serenità che Gesù infonde alla comunità? Gesù lo dice. Dice Gesù: eppure io vi dico in verità, conviene a voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà voi il soccorritore, ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. L'Evangelista gioca con i verbi, è la terza volta che compare il verbo convenire, e per due volte ha indicato la convenienza della casta sacerdotale al potere. Quando Caifa raduna il Sinedrio e dice: non capite che per noi conviene che questo uomo muoia? L'Evangelista denuncia che quello che motiva l'azione delle autorità religiose, tutto quello che spinge ad agire i capi religiosi, è la convenienza. Il loro Dio, perché Gesù ha detto non conoscono Dio, non è il Dio di Gesù, amore che si fa dono. Il loro Dio è l'interesse e la convenienza. Le autorità religiose, quando agiscono, non agiscono per il bene degli uomini, ma per il loro bene. Il loro criterio di bene o di male è in base alla loro convenienza. Questo ci conviene? Se ci conviene è buono, ma fa soffrire la gente. Non importa. Se qualcosa alle autorità religiose conviene, sono disposti a tutto pur di perpetrarlo. Se qualcosa non conviene, state tranquilli, dice Gesù, che non lo faranno. Quindi Gesù sta parlando della sua convenienza, mentre la convenienza del potere è togliere la vita. La convenienza di Gesù è quella di donare la sua. Dice Gesù: eppure vi dico, conviene a voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà voi il soccorritore. L'indicazione che sta dando Gesù sono importanti sia per la sicurezza della comunità, ma anche, ed è importante, ci fanno comprendere qual è la realtà delle persone care che lasciano questa esistenza terrena. È la stessa di Gesù. Gesù dice: conviene per voi che io me ne vada. Perché Gesù dice: conviene per voi che io me ne vada? Non era meglio che Gesù rimanesse, no? Perché fin tanto che Gesù era fisicamente presente, la sua azione era limitata alle poche persone che poteva avvicinarsi. Una volta che Gesù, attraverso la morte, è entrato nella pienezza della dimensione definitiva, lui può essere ovunque. Quindi la morte di Gesù non allontana, ma avvicina. La morte di Gesù non separa, ma avvicinerà ancora di più. La morte di Gesù non sarà una perdita, ma una presenza ancora più intensa dell'attività di Dio. Quell'attività che l'Evangelista presenta con la parola del soccorritore. C'è un termine greco che è pressoché intraducibile nella lingua nostra italiana, tant'è vero che nella nuova edizione della CEI, mentre nella vecchia avevano tradotto con consolatore, e la CEI è ritornata alla traslitterazione del termine greco ed è paraclito, che non, non si capisce cosa significa. È l'attività dello Spirito Santo. L'attività dello Spirito Santo è quella di essere il difensore, il soccorritore, uno che aiuta. E Gesù ha dato una sicurezza alla sua comunità. Vi lascio il mio Spirito che rimanga per voi per sempre. Questo cosa significa? Siccome l'attività dello Spirito Santo è quella di essere colui che aiuta, colui che incoraggia, colui che protegge, lo Spirito non entra in azione nei momenti di bisogno. Lo Spirito non interviene nei momenti della necessità, ma li precede. Ecco la serenità del credente. La serenità del credente è che il Dio che Gesù ci ha presentato come Padre non risponde ai nostri bisogni, ma li precede. Non è un Dio che bisogna invocare, un Dio a cui chiedere, ma un Dio che già agisce prima ancora che noi, non solo gli chiediamo, prima ancora che noi ci accorgiamo di un bisogno, già Dio è intervenuto. Voi capite che questo dà la piena serenità. Quando si arriva a sperimentare questo, che il Dio di Gesù, appunto, come diciamo prima, non è un Dio lontano da invocare, ma un Dio talmente vicino, talmente intimo a noi, che attende di manifestarsi in noi, attraverso di noi, tutte le volte che noi diventiamo più umani, ogni volta che noi siamo pienamente, profondamente umani, si manifesta il Dio con noi. Ebbene, questo Dio è un padre che si prende cura dei suoi figli, e un padre non attende che i figli siano nel bisogno, ma il padre precede il loro bisogno. Allora la garanzia che dà la serenità alla comunità, nonostante la persecuzione o a causa della persecuzione, è la presenza continua all'interno della comunità del suo Spirito, lo Spirito soccorritore. Dice che quando io me ne sono andato ve lo manderò, perché questo Spirito verrà al momento della morte di Gesù, quando Gesù, morendo, consegna il suo Spirito, cioè quello Spirito Santo che era disceso su Gesù. La potenza stessa dell'amore di Dio viene effuso su quanti lo accolgono. Ricordate, prima parlavamo della nuova alleanza? Mentre nell'antica alleanza Dio governava gli uomini emanando delle leggi che gli uomini dovevano osservare con le loro forze, nella nuova alleanza Dio non governa più gli uomini attraverso delle leggi, cioè un codice esterno all'uomo, ma infondendo nell'intimo degli uomini il suo Spirito, cioè la sua stessa capacità d'amore. Non c'è da osservare un codice esterno all'uomo, ma c'è da dilatare una potenza, una pienezza d'amore che è già dentro il cuore dei credenti. E Gesù assicura che quando lo Spirito sarà venuto, smaschererà il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Questo Spirito svolge il ruolo di pubblico ministero, di avvocato difensore, e smaschererà che quelli che adesso condannano in realtà sono loro i condannati. Quelli che adesso denunciano i discepoli di aver abbandonato Dio sono in realtà loro che hanno abbandonato Dio. Quindi Gesù ci dà questa sicurezza. E poi ecco il versetto 12, questo è molto importante. Molto ho ancora da dirvi, ma per il momento non sono alla vostra portata. La realtà di Gesù, la pienezza del suo messaggio, essendo una realtà d'amore, di pienezza d'amore di Dio, sono talmente grandi che noi, per i limiti che abbiamo, non riusciamo a coglierlo se non attraverso dei piccoli frammenti. Quindi la pienezza che è Dio, la pienezza del suo amore, noi, dice Gesù, non siete ancora alla vostra portata. Man mano che noi cresciamo nell'amore, comprendiamo sempre di più chi è Dio, chi è Gesù, e comprendiamo la sua parola. Man mano che noi dilatiamo la nostra capacità d'amore, permettiamo a Dio di far posto nella nostra esistenza. E se permettiamo a Dio di far posto nella nostra esistenza, ecco che la sua azione sarà infinitamente più forte e incisiva e potente di quella che attualmente noi vediamo realizzare. L'azione di Dio nella nostra vita non dipende da Lui, dipende da noi. Da noi dipende l'azione della nostra vita. Se noi gli lasciamo posto nella nostra esistenza, e si può lasciare posto nella nostra esistenza soltanto allargando, aumentando la nostra capacità d'amore. Dirà Gesù in questo Vangelo che il Signore dà lo Spirito senza misura. La misura la mettiamo noi. Quegli aspetti della nostra vita che sono ancora occupati da rancori e da risentimenti, da avarizie e da egoismi, da chiusure mentali, sono tutti aspetti che lo spirito non può raggiungere. E dove lo spirito non raggiungere, siccome lo spirito è vita, dove non c'è la vita c'è la morte. Siccome lo spirito è la luce divina, dove non c'è la luce c'è soltanto le tenebre. Allora sta a noi. Quindi queste parole di Gesù sono molto importanti. Molto ho ancora da dirvi, ma per il momento non sono ancora alla vostra portata. Chissà quante cose il Signore c'ha ancora da dirci, chissà quante cose ancora ci fa capire, ma questo dipende soltanto dalla grandezza del nostro cuore. Più noi allargheremo il nostro cuore, più noi saremo profondamente umani e più capiremo e comprenderemo Gesù, il suo messaggio. Ma questo anche c'è il rovescio della medaglia, perché le persone che dilatano la propria capacità d'amore e quindi percepiscono la presenza del Signore nella loro vita, trovano insufficienti i modi, le forme, le formule dei loro contemporanei per rapportarsi con il Signore, perché il Signore ha molte cose da dire. Quando uno entra in sintonia con queste cose, sa delle novità di Dio e ha bisogno di manifestarlo, e allora ecco che di nuovo si scatena la persecuzione religiosa, perché purtroppo l'istituzione religiosa è quella istituzione dove vige l'imperativo: perché cambiare se è sempre fatto così? Le novità vengono viste con sospetto, perché nell'istituzione religiosa si adora un Dio del passato e non si riesce a percepire, a scoprire un Dio che si manifesta nel presente. Ebbene, dice Gesù, quando però verrà lo Spirito di verità, vi instraderà nella verità tutta. Insiste di nuovo, l'ho accennato prima, spero di essere stato molto chiaro. Gesù non ci chiede di avere la verità, ma di essere nella verità, di fare la verità e di camminare nella verità. Essere nella verità significa essere inseriti nel dinamismo, cioè nella meccanica d'amore, che spinge Dio a comunicare vita all'uomo. Quindi quanti di noi scelgono come orientamento della propria esistenza il bene dell'uomo sono nella verità. Mentre, dicevo, sottolineavo la differenza, chi ha la verità ha una dottrina e in base a questa dottrina si sente di giudicare e di condannare chi non la pensa con lui. Gesù non ci chiede di avere la verità, ma di essere come lui nella verità. Quindi quello che è Dio e quello che è l'uomo non può essere pienamente conosciuto se non attraverso dei gradini, di gradi di conoscenza, di esperienze sempre, sempre più profonde. Man mano che l'amore ricevuto dal Padre trova in noi dei canali che trasformano questo amore ricevuto in amore comunicati, in amore comunicato agli altri, ecco che l'individuo cresce nell'amore, la comunità cresce nell'amore e diventa l'unico vero santuario dal quale si irradia l'amore di Dio. E continua Gesù, egli, l'azione di questo spirito, mi glorificherà, prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutto quello che il Padre è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. La garanzia che dà Gesù alla sua comunità, ed è il fattore di vita della comunità, è che l'azione dello spirito annunzia le cose future. Cosa significa questo annunziare le cose future? La società è in crescita, la società è in profondi cambiamenti, la vita muta, la nostra vita non è la stessa di secoli fa, ci sono dei cambiamenti. Allora Gesù dà la garanzia che a una comunità che ha orientato la propria esistenza per il bene degli uomini, una comunità del genere avrà sempre la capacità di offrire nuove risposte ai nuovi bisogni che sorgeranno. Purtroppo il rischio è che di fronte ai nuovi bisogni si danno vecchie risposte, perché si usa la dottrina e non essere nella verità. Allora Gesù ci dà questa caratteristica che è importante: la società muta, noi vediamo che la vita cambia e tutto sta cambiando, allora emergono nuovi bisogni. Ci sono nuove problematiche, nuove situazioni che prima non c'erano, perché il modo di vivere era diverso, il modo di pensare era diverso. La tentazione nefasta è che di fronte a questi nuovi bisogni si trovino delle risposte nel passato. ma allora quando ai nuovi bisogni della gente si danno le risposte del passato, la gente semplicemente non ascolta. Ebbene, la garanzia che la vitalità stessa della comunità cristiana è che una comunità che ha orientato se stessa per il bene degli altri sarà sempre capace, di fronte alle nuove situazioni, offrire nuove risposte. Senti, vedo che il tempo sta passando rapidamente e arriviamo alla conclusione, quindi Gesù continua ancora, il capitolo 16 è molto lungo, terminiamo prima dell'ultimo versetto, affinché la felicità sia piena, la felicità sia traboccante. Gesù dice: finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete, otterrete, perché la vostra gioia sia colma e traboccante. Notiamo l'insistenza di Gesù sull'accoglienza della sua gioia perché sia colma e sia traboccante. Gesù, affinché la nostra gioia sia colma e traboccante, dice: finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete. Attenzione alla condizione di chiedere nel nome di Gesù, che non è come noi furbi abbiamo trovato la scorciatoia, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore e poi non otteniamo niente. Chiedere nel nome, significava rappresentando qualcuno. Quando l'ambasciatore andava nel nome del re, in quel momento era lui il re, rappresentava il re. Allora Gesù dice: l'accoglienza del mio spirito, cioè la mia stessa capacità d'amore, vi trasformerà e vi renderà sempre più assomiglianti a me. Allora, nella misura che sarete a me somiglianti, chiedete quel che vorrete e questo vi sarà dato perché la vostra gioia sia piena. Quindi, vedete, non è un Dio che chiede l'infelicità, un Dio che beatifica la sofferenza, ma un Dio che assicura che l'accoglienza della sua parola, una volta colta, germoglia, libera, cresce e fa sì che è interesse del Padre favorire la crescita di queste persone, per cui tutto ciò di cui hanno bisogno sarà dato in abbondanza. E poi terminiamo qui, con quel versetto con il quale abbiamo cominciato. Vi ho detto queste cose perché ne abbiate pace. Il termine pace non ha il nostro significato italiano di assenza di guerra. La pace è la felicità. Gesù, di nuovo, conclude le sue parole: vi ho detto queste cose perché in me voi abbiate una pienezza di felicità. Nel mondo avrete tribolazioni, quindi, come dicevo prima, la comunità si sente incapace di affrontare le sfide, i mali, allora c'è il tentativo di scoraggiarsi. Ma ecco allora le parole di Gesù: coraggio, io ho vinto il mondo. Non dice vincerò. Non è una promessa per il futuro, ma lui dice: io ho vinto il mondo, perché la vita è sempre più forte della morte. La luce sarà sempre capace di sconfiggere le tenebre. Ecco perché Gesù ci chiede di metterci in sintonia con la vita significa orientarsi, come abbiamo detto, per il bene dell'uomo, e mettersi nella luce. La luce non combatte le tenebre. Gesù non ci chiede di sprecare energie per combattere qualcuno, per affrontare qualcuno. La luce brilla nelle tenebre. Allora l'unica cosa che Gesù ci chiede è accogliere questa capacità d'amore, dilatarla, comunicarla agli altri, e chi fa questo è già vincitore. Certo, Gesù dice queste parole e dopo qualche ora sarà arrestato, condannato e ammazzato. Ma non sarà lui ad essere sconfitto. Sarà sconfitto il potere, sarà sconfitte le tenebre, sarà sconfitto il male. Allora, quello che Gesù ci assicura e che ci dà coraggio, siamo già vincitori. Se abbiamo orientato la nostra vita per il bene degli altri, se abbiamo messo il bene degli altri come il valore principale della nostra esistenza, noi siamo già vincitori ed è il mondo, il potere, le istituzioni contrarie al Signore che sono le sconfitte. Ecco, ci abbiamo tempo per qualche domanda? Benissimo, allora grazie. Il tempo è volato.
Ecco. Allora, per le domande noi vi muovete da posto, gira Francesco e raccoglie le vostre domande. Okay.
Allora. No, chiedevo rispetto alla preghiera, Cristo che posizione c'ha? Dopo il suo discorso, tutto qua. Cioè il pregare per Cristo come ci incita, pure lui ci ha dato una preghiera da fare al Padre, no?
Sì.
Ma poi...
Allora, importante questa domanda. La preghiera, attenzione, la preghiera è espressione del nostro rapporto con il Signore. E questo rapporto con il Signore inevitabilmente deve cambiare, deve modificarsi. Perché noi cambiamo, cresciamo... E il nostro rapporto non può essere più quello infantile, come quanto magari ci è stato insegnato durante gli anni del catechismo. Quindi la preghiera deve essere la manifestazione della nostra relazione con il Signore. Allora è una preghiera che inizialmente, quando ancora l'esperienza di Dio non si è fatta, è una preghiera che chiede, che ha bisogno, eccetera, ma... Quando si arriva, e io ripeto spesso questo perché è importante ed è purtroppo è la grande assenza della nostra vita cristiana, quando si passa dal credere che Dio è Padre a sperimentarlo come tale, cambia anche la preghiera. Cosa significa da passare dal credere che Dio è Padre a sperimentarlo come tale? Noi, per il catechismo, per l'insegnamento, crediamo tutti quanti che Dio è Padre. Voi provate a chiederlo a qualunque cristiano, chiedetegli, credi che Dio è Padre? Sì, tutti quanti dicono di sì. Provate a chiedergli, raccontami l'ultima volta che l'hai sperimentato come tale. Se credi che Dio è Padre, raccontami quando è che l'hai sperimentato come tale. Noi purtroppo rimaniamo nel campo della dottrina, crediamo che Dio è Padre, ma non ci hanno indicato, aiutato ad avere gli strumenti per sperimentarlo come tale. Per sperimentare Dio come Padre, bisogna assomigliargli nell'amore. Vedete, noi siamo figli di Dio, ma attenzione, figli non si nasce, ma si diventa, lo dice Giovanni nel suo Vangelo, a quanti hanno accolto Gesù, ha dato la capacità di diventare figli di Dio. Nel mondo ebraico, figlio non è tanto colui che nasce dal Padre, ma colui che gli assomiglia nel comportamento. Allora, sintetizzandolo e riassumendolo, nei Vangeli ci sono tre elementi che fanno scaturire la figliolanza divina nell'uomo. Se come lui siamo capaci di voler bene a chi non lo merita, perché è così che il Padre fa con noi. Se come lui siamo capaci di fare del bene, senza attendere nulla in cambio, ma per la gioia di fare del bene, e soprattutto se come lui, forse è l'aspetto più difficile per molti, siamo capaci di concedere il perdono prima che il perdono venga richiesto. Ecco, se ci sono questi tre elementi che sono alla nostra portata, è possibile a tutti quanti, scatta in noi un meccanismo che qual è? Innalza la soglia del nostro amore, lo rende simile a quello di Dio e da quel momento la nostra vita e quella del Padre sono intrecciate. Allora si capiscono le parole di Gesù come vere, veritiere, e quando si sperimenta quel Padre che, come dicevo prima, non ascolta i nostri bisogni, ma li precede. Un Padre che non interviene quando noi lo invochiamo, ma già ha provveduto, allora la preghiera cambia. Non sarà più una preghiera di richiesta, ma una preghiera di ringraziamento. Non chiederò più al Signore cosa deve fare, e tantomeno gli darò i consigli, ma gli dirò, e questo è importante perché dà serenità, perché quando si chiede non abbiamo mai la certezza se chiediamo bene, se abbiamo chiesto nel modo giusto o niente. Invece quando si ringrazia questo dà serenità, quindi la preghiera deve cambiare, modificarsi, crescere, nella misura che si modifica, cresce e cambia il nostro rapporto con Dio.
Mi chiamo Renato, volevo dire una cosa sulle tenebre e la luce, no? La luce in un certo qual modo emarginano le tenebre assorbono la luce. È vero che sono due momenti creativi e tutti e due sono all'interno di quello che è il cibo. Se potesse meglio spiegare il fatto che la luce non combatte, non lo dico in termini di violenza o di aggressione, ma in termini di dilatazione, in termini di, come dire, di chiarezza. È vero che la luce viene posta sul morto, no? Per dare lì splendore, senso, strada, Però in un certo qual modo non ho capito il nesso delle due, non dico opposizioni, diciamo parzialmente antitecnicità.
Sì, dunque nel prologo l'Evangelista dice che la luce era la vita degli uomini e ribalta una categoria classica della tradizione religiosa. Si diceva che, no, dice che la vita è la luce degli uomini, mentre si diceva che la luce era la vita degli uomini e per luce si intendeva la parola di Dio. Non c'è qualcosa di esterno all'uomo che lo illumina, ma è la propria vita quella che illumina la propria esistenza. La risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro è questo che orienta il suo cammino. Quindi non la luce è la vita degli uomini, ma la vita è la luce degli uomini. Allora, sempre nel prologo, si legge «E la luce brilla tra le tenebre». È importante questo. Noi non dobbiamo lottare contro le tenebre, non dobbiamo sprecare energie inutili lottando. La luce nelle tenebre basta che brilla e le tenebre svaniscono. Quindi più la comunità cristiana saprà espandere e fondere il suo amore e più l'azione maligna, negativa delle tenebre andrà sempre indietro, perché come dice Gesù, chi fa il male odia la luce e si rintana ancora di più nelle tenebre.
Mi chiamo Giacomo. Volevo chiedere, abbiamo sentito che Gesù è la vite e noi siamo i tralci. E tanto più i tralci danno frutto se accolgono questo amore infinito di Gesù e lo comunicano agli altri. Ma non sempre questo è possibile e ci sono dei momenti di imperfezione, di sofferenza, e abbiamo sentito che non siamo noi a dover eliminare queste imperfezioni e queste sofferenze, è il Padre che le elimina. E allora vorrei chiedere che necessità, o meglio, che rapporto abbiamo con il sacramento della conciliazione?
Questa è la domanda classica che viene ad ogni incontro. Io per questa attività da Merano a Cefalugino, tutta l'Italia, non c'è incontro dove non venga fuori questa domanda, e non per non rispondere perché la domanda è complessa. Dunque abbiamo un sito internet, il sito è studibiblici.it, e c'è una sezione che si chiama domande frequenti, e tra queste trovate qui trovate tutto su questo della confessione. Ripeto, non è per non voler rispondere, ma è già tardi, la domanda è complessa, non vorrei lasciare delle ombre e delle zone di dubbio. Quindi andate lì, trovate tutta la risposta.
Alberto, niente, volevo chiederti, ma come è possibile conciliare, no? L'amore di Dio per l'uomo e praticamente la presenza del male nel mondo, cioè non il male che gli uomini si fanno tra di loro, ma quel male indiretto che può capitare, alluvioni, il crollo di solai sui bambini che non hanno fatto niente, ecco, questa è quella mia domanda.
L'azione di Dio, conosciuta nella Bibbia, è quella di creatore. E Gesù ci dà l'esatta interpretazione dei primi capitoli della Bibbia, della Genesi, sull'azione creatrice. Se noi leggiamo il libro della Genesi, vediamo che Dio ha creato il mondo perfetto. Piena armonia tra l'uomo e la donna, piena armonia tra gli uomini e il creato, e dopo c'è stato un incidente del primo uomo e della donna che ha rovinato tutto. Allora si andava con nostalgia, con rimpianto, a un paradiso irrimediabilmente perduto. Ebbene, Gesù ne dà la giusta interpretazione e dice che non c'è da rimpiangere un paradiso perduto, ma c'è da rimboccarci le maniche per costruire questo paradiso. L'azione creatrice di Dio è mirata a questa piena armonia tra gli uomini e questa piena armonia e sintonia tra gli uomini e il creato. ma questa è la meta futura e ha bisogno della nostra collaborazione perché questo si realizzi. Quindi Dio non ha creato, Dio crea e ha bisogno della nostra collaborazione perché la sua azione creatrice arrivi a tutti quanti. Allora, ecco che questa azione creatrice, se presa in seria, mano a mano restringerà gli ambiti del male e della sofferenza. È un discorso che può sembrare banale, ma lo sappiamo. Se quello che si spende per distruggere la vita fosse impiegato per aiutare la vita, ma quante sofferenze di meno ci sarebbero? Se quello che si investe per avvelenare l'esistenza delle persone fosse fatta per vivificarla, voi sapete che le case farmaceutiche sono in combutta con le associazioni di assicurazioni perché le associazioni importanti di assicurazioni hanno il terrore che venga inventato un farmaco o un vaccino che metta fine al tumore, al cancro, perché sennò la gente non gli muore più e devono pagare le pensioni. Quindi se c'è una casa farmaceutica che inventa, mettiamo, un farmaco che elimina il cancro, questo è un danno economico, perché tocca pagare le pensioni, tocca pagare le assicurazioni. Voi capite che quello che abbiamo detto prima dell'istituzione religiosa è il motore malefico dell'umanità, la convenienza. Tutto quello che si fa è per la convenienza. Se noi andiamo a vedere alla base di ogni tragedia, di ogni disgrazia, di ogni situazione negativa, andiamo a grattare, c'è sempre alla base la convenienza, c'è sempre alla base l'interesse. Vedete, adesso credo che siamo stati tutti commossi, ed è stato giusto aver partecipato alla salvezza di quei 33 minatori. Cosa non si è speso per quell'operazione? Se si spendesse per la sicurezza sul lavoro, non ci sarebbero bisogno di casi del genere. Quindi sta a noi fare delle scelte civili, delle scelte sociali, delle scelte politiche, sia chiaro il cristiano interviene anche nella politica, in modo da restringere gli aspetti del male. Perché se noi invece aiutiamo chi compie il male, dopo non ce ne possiamo lamentare. Allora noi siamo corresponsabili del male dell'umanità e attraverso le scelte che facciamo dobbiamo restringerne gli ambiti. Carlo?
Sono Carlo. La luce non combatte le tenebre, ma bisogna essere luce. Ma spesso il detto nel Vangelo di Cristo andava a Gerusalemme a scontrarsi con l'autorità, con l'istituzione religiosa, e invita i discepoli a uscire dal villaggio, il villaggio sinonimo della tradizione, eccetera. Un cristiano, attualmente, come porsi dinanzi all'istituzione che spesso e volentieri, appunto, non ascolta, ma diventa mondo? Lui ha vinto il mondo, allora anche la Chiesa in questo caso diventa mondo?
Allora, penso che avete compreso l'attualizzazione di questo messaggio. Anche oggi può darsi che ci sia un'istituzione religiosa che non corrisponda al messaggio di Gesù. Allora, il credente come deve porsi? Deve porsi, come abbiamo detto prima, facendo brillare la luce, non contestando. La contestazione è la cosa più inutile che si possa fare, perché il potere ama essere contestato. Perché se lo contestate, significa che in qualche maniera lo riconoscete. Quello che temono le autorità e che è alla base dell'insegnamento di Gesù, è che il suo spirito rende le persone libere, e di questo il potere ha paura. Una persona libera è ingovernabile, e l'azione dello spirito del Signore rende le persone libere. Ma per essere libere bisogna aver accettato la sua croce. Quando Gesù invita a prendere la croce, non significa in maniera assoluta l'accettazione dei dolori, delle sofferenze che la vita ci fa incontrare, ma significa accettare il disprezzo e la solitudine da parte della società. Perdere la croce, oggi lo potremo tradurre con perdere la propria reputazione, perché è la propria reputazione lo scoglio che ci impedisce di vivere a pieno il messaggio di Gesù. Noi ci teniamo, ed è bene, al nostro buon nome, a quello che pensano gli altri, per cui non siamo mai noi stessi, non siamo mai persone libere, perché chissà cosa pensa, chissà cosa dirà. Il momento in cui, è doloroso, il momento in cui si perde pienamente la reputazione, inizia l'ebbrezza della libertà e non si torna più indietro. Allora si è pienamente liberi, dove c'è la libertà c'è lo spirito e l'una alimenta l'altro. Come l'amore alimenta l'amore, la libertà alimenta lo spirito e lo spirito alimenta la libertà. Pensate a essere pienamente liberi, cosa vi possono fare? Niente. Con cosa vi possono mettere paura? Con niente, neanche con la morte fisica, dice Gesù, perché la morte fisica ucciderà la parte biologica, la ciccia, ma non farà niente a noi. Allora ecco che l'istituzione religiosa ha il terrore di persone libere, per cui cerca di mantenere le persone in una condizione infantile. Mentre l'accoglienza del messaggio di Gesù rende la persona adulta, adulta significa che ragiona con la propria testa e cammina con le proprie gambe. L'istituzione religiosa non tollera questo. L'istituzione religiosa ha bisogno di persone infantili che abbiano sempre di un'autorità che gli dica cosa fare, come fare e quando fare, mantenerli in una situazione di inferiorità. Allora l'accoglienza del messaggio di Gesù invece è questo spirito che ci rende persone libere e le persone libere sono ingovernabili, ma soltanto chi è ingovernabile può essere in sintonia con quello spirito che, come dice Gesù, soffia dove vuole e non sai né da dove viene né da dove va.
Sì, volevo chiedere un suggerimento pratico per la mia quotidianità. Lei ha detto che il cammino, insomma, nasciamo come creature di Dio e ci dovremmo muovere per divenire figli di Dio, ma sovente io trovo la difficoltà di non fare il bene che ho intenzione di fare, ma bensì realizzo il male che fondamentalmente non vorrei mai fare. Quindi, come prendevo spunto anche da quello che diceva lei sulla preghiera, se poteva dare qualche indicazione proprio pratica su come muoversi nell'ambito quotidiano, insomma anche nell'ambito parrocchiale. Grazie.
C'è Paolo, San Paolo, che ha delle espressioni meravigliose ed è importante questo. Dice: abbiamo questo tesoro in vasi da nulla, in vasi di creta, che erano quelli più ordinari. E questo è importante, sapete. Il Signore ha bisogno di noi, noi siamo dei canali del suo amore, siamo figli suoi, fratelli di Gesù, suoi collaboratori, ma dobbiamo avere molto chiara una cosa che nei Vangeli appare e nelle lettere di San Paolo appare, ed è questa. San Paolo dice che il Signore vi ha scelto perché peggio non ha saputo trovare. Allora, quando c'è questo, lo dice San Paolo, il Signore ha scelto quello che è nulla nel mondo. Quando c'è questa certezza, ecco la serenità. Per cui il Signore a me non mi ha scelto per la mia intelligenza, per le mie virtù, è perché ha guardato, ha detto: peggio di te non sapevo che trovare. Allora questo dà garanzia, per cui quando ci sono i miei limiti, quando ci sono i difetti, Signore, mi hai scelto te, potevi scegliere un altro che è meglio. Guardate che uno dei più grandi personaggi che lo chiamano il secondo Cristo, che più di tutti forse nella storia ha vissuto questo Vangelo, Francesco d'Assisi, è lui che lo dice. Quando Fra Masseo gli dice: Francesco, ma mi sai dire perché vengono da tutti da te? Non sei bello, non sei colto, non sai parlare, ma mi dici perché tutti da te? C'è scritto nei Fioretti che Francesco, stesse pensoso, poi alzò le mani al cielo e disse: perché il Signore, guardando sulla terra, non ha trovato uno più disgraziato di me. Allora, quando si ha questa profonda convinzione che abbiamo questo tesoro in vasi di creta, anche, vedete, i nostri limiti, i nostri errori, non ci fanno venire la rabbia, il senso di colpa, che sono sempre negativi, ma ci fanno venire un sorriso. E Signore, vabbè, pazienza, ricominciamo, andiamo da capo. Ed è importante, perché quando si cade, se uno ha un alto senso di sé, gli viene un senso di rabbia nei propri confronti. Ma com'è stato possibile? Ma non volevo. E la rabbia è sempre omicida, perché poi si indirizza verso gli altri. E invece, quando si fa l'esperienza che siamo quello che siamo, con tutti i limiti, con tutti i difetti. Quando si sbaglia, e va bene, si ricomincia da capo. È un atteggiamento che dà serenità, perché non è il peccato quello che ci allontana dal Signore, ma il peccato, per dirlo con una delle più grandi sante della Chiesa, Teresa d'Avila, chiamata dottore della Chiesa, è come un trampolino che ci fa scendere in basso per poi innalzarci ancora più alto nell'amore del Signore. Non ci può nulla nella nostra esistenza togliere dall'amore di Dio. E i nostri limiti, le nostre deficienze, ci conviviamo e, se possibile, ci sorridiamo un po'. Dipende da loro se non hanno fame, perché a che ora si cena qua? Allora l'ultima, poi andiamo a cena. Allora l'ultimissima. Intanto, prima di terminare, grazie a tutti, veramente è stata un'accoglienza molto molto cara. Mi dispiace che siamo andati un po' tardi, forse un altro anno bisognerà fare un orario d'anticipare, vediamo un po'. E come molti mi hanno detto, quello che ci manca questa volta è l'Eucaristia. La prossima volta concluderemo con la celebrazione. Tanno non è stato così. Ecco,
diciamoci. Tu hai parlato di prendersi cura degli altri, Dio si prenderà cura di noi stessi. È inutile che noi ci prendiamo cura di noi, perché è Dio che si prende cura di noi. Ma a volte il sano egoismo non ci farebbe bene.
Allora, prendersi cura degli altri non significa non prendersi cura di noi, indubbiamente. Perché per prendersi cura degli altri noi dobbiamo star bene. Se noi stiamo male, non solo non ci prendiamo cura degli altri, ma sono gli altri che si devono prendere cura di noi. E quindi è chiaro, ognuno di noi deve dosare le proprie forze, deve dosare le proprie energie. Uno dei rischi che si può compiere in questo è di donarsi senza criterio, di bruciarsi, e dopo un po' troviamo noi a dover essere aiutati. Allora, nella vita del credente ci vuole un equilibrio. Un equilibrio che consiste nel stare bene per poi stare bene per gli altri. Faccio un esempio personale. Io per questa attività ho una richiesta incredibile di incontri e purtroppo dico di no a molti, perché per fare un incontro bisogna che io stia bene fisicamente, psichicamente, moralmente, che sia riposato, perché in questo incontro io devo dare tutte quelle capacità di energia, di vita che ho. Se moltiplico gli incontri, significa che sono stanco, e la stanchezza non permette la lucidità, per cui via via, incontro dopo incontro, dai sempre di meno. Allora questo non vale. Allora, è brutto dire di no, indubbiamente, però è necessario, perché non si può dire di sì a tutti. Allora l'equilibrio nel darsi agli altri è questo. Io posso dare soltanto nella misura che sto bene. Se sono stanco, il mio amore sarà un amore stanco. E l'amore stanco non comunica vita. Bene, vi ringrazio. Grazie a tutti.